tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria, al solito mi conoscete ormai, spero che mi conosciate, se non mi conoscete invece mi ripresento super rapidamente, mi chiamo appunto Ilaria, sono un'insegnante di lingue straniere, anche di lingua italiana per stranieri ma non solo, mi occupo di diverse cose ma nel mio quotidiano appunto insegno, la mia formazione è quella di traduttrice e insegnante e nel corso degli anni diciamo ho cambiato parecchie cose nella mia attività, ho iniziato nel 2016, siamo quasi nel 2024 e siamo ancora qui, adesso ho dei profili social dove potete appunto cercarmi e vedere la mia attività quotidiana perché pubblico tutti i giorni quello che faccio, parti di lezioni, quello che mi succede, vi racconto in diverse lingue. Invece questo è lo spazio dedicato esclusivamente alla lingua italiana, anche se non trattiamo esclusivamente di lingua, ma lo facciamo in lingua italiana per tutti coloro i quali stessero cercando di migliorare il proprio livello o per chiunque, anche parlanti di lingua italiana, che volessero semplicemente ascoltare dei temi interessanti, a mio parere, riguardo il mondo dell'apprendimento delle lingue e l'insegnamento. I miei canali principali sono appunto questo, il podcast, potete interagire con me tramite la sezione interagisci, cioè lasciare un commentino, potreste mandarmi un messaggio vocale in italiano che io potrei utilizzare per un successivo episodio, vi lascerò il link per farlo nella descrizione di questo episodio, nella descrizione di tutti gli episodi a seguire, per chi volesse, oppure potete scrivermi un messaggio privato su Instagram, mi trovate come Languages in Progress, sono sempre io, Ilaria, e inoltre ho altri profili riguardanti la lingua siciliana. Ve lo ricordo per chi dovesse essere magari interessato o chi non lo sapesse, il profilo della lingua siciliana si chiama Sichelia, anche se dovrebbe essere Sichelia, però non c'è l'accento sulla A, Sichelia trattino basso Lang, sono sempre io. Comunque trovate tutti i riferimenti anche sul primo profilo. Bene, detto ciò, possiamo ufficialmente iniziare con l'episodio di oggi, dedicato non alla lingua italiana, ma sempre in lingua italiana, ovviamente. Parliamo della lingua inglese. E a che proposito? Una domanda che potrebbe sorgere spontanea, visto diversi avvenimenti mondiali, ma è ancora logico, ha ancora senso studiare l'inglese nel 2024, per esempio nell'anno che sta per entrare, visto che ormai sono successe diverse cose, per esempio per chi si trova in Europa magari potrebbe pensare che essendo il Regno Unito uscito dalla comunità europea ormai praticamente ufficialmente, anche se il processo inizia anni e anni fa, perché mai dovremmo mantenere, no, l'utilizzo di questa lingua, visto che l'unico, tra virgolette, paese in cui la lingua ufficiale è l'inglese, è già uscito dalla comunità, non partecipa più attivamente alle decisioni della comunità europea, anche se non è esattamente così, e adesso vi dirò perché. Oppure dovremmo adottare altre lingue come lingue internazionali, visto appunto che esistono migliaia di lingue, perché proprio la lingua inglese dovrebbe continuare a prevalere, no? Come lingua internazionale, nonostante non sia ufficiale, scritto da nessuna parte che è la lingua internazionale, come mai dovrebbe permanere così, come è già stato nei secoli precedenti? All'università, perché le persone dovrebbero concentrarsi così tanto da scegliere forse come prima lingua straniera sempre esclusivamente l'inglese? Eccetera, eccetera. Altre domande che potrebbero sorgere. La risposta in brevissimo per me, per il mio modo di vedere, è che sì, certo che ha senso continuare a scegliere l'inglese, assolutamente sì, è logico e per me sarà sempre così. Sarà sempre la lingua internazionale, sarà veramente dura scalzarla da questo trono, da questo ruolo. E adesso vi spiego perché. Però in primis, per prima cosa, volevo spiegarvi come mai non regge tanto, diciamo, la supposizione che dovremmo modificare l'inglese come lingua internazionale, visto che il Regno Unito non fa più parte della comunità europea ed è l'unico paese, tra virgolette, la cui lingua ufficiale sarebbe l'inglese, no? Allora, perché questa affermazione per me non regge? Perché giusto un paio di settimane fa, forse neanche due settimane ancora, in realtà al momento in cui sto registrando questo episodio sono passate quasi due settimane, ma per chi lo ascolta è passato di più. Comunque, a inizio dicembre sono stata invitata al Parlamento europeo, come probabilmente saprete, per parlare della lingua siciliana, quindi nulla a che fare con l'inglese, ma ci è stato spiegato il funzionamento del Parlamento Europeo, ci è stato spiegato anche il calendario, ho detto tutto nell'episodio dedicato, però ci è stato anche spiegato che tra i delegati ancora ci sono i delegati che rappresentano il Regno Unito. Quindi nonostante sia fuori, praticamente ufficialmente ormai, dalla comunità europea, chiaramente non partecipano poi così attivamente, ma sono ancora invitati al Parlamento Europeo perché geograficamente il Regno Unito si trova in Europa, quindi comunque ancora sono presenti i delegati, gli ambasciatori, come vogliamo chiamarli. Quindi non è vero che sono completamente estranei, che non conoscono ciò che accade, perché comunque noi abbiamo lo stesso delle relazioni con il Regno Unito, nonostante appunto abbiano deciso di abbandonare la comunità europea, no? Addirittura la persona che ce lo spiegava diceva che qualora dovessero decidere di ritornarvi, ci sarebbero delle aperture, insomma, ha fatto capire questo. Quindi per questo si mantengono i rapporti, non è che la porta è chiusa per sempre, quindi non è una tesi che regge. Ma a parte questo, non è vero che l'inglese è lingua ufficiale solamente nel Regno Unito, perché è tra le lingue ufficiali anche in Svizzera, per esempio, si parla inglese benissimo. Non è lingua ufficiale, ma è praticamente co-ufficiale in quasi tutti gli stati del Nord Europa, nel senso che la scuola è in inglese totalmente. Infatti paesi come Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia parlano perfettamente in inglese perché abituati da piccoli, quindi per loro potrebbe quasi essere una seconda lingua nativa, potrebbero considerarla così, anche se probabilmente ufficialmente non lo è, ma praticamente lo è perché la usano per studiare e la usano moltissimo, infatti parlano veramente bene. Tra l'altro non è che si decide l'importanza di una lingua in base a quanti paesi la contengano nella loro costituzione come lingua ufficiale. So che alcune persone fanno questo ragionamento, ma globalmente, se vogliamo guardare il numero di nativi, ovviamente abbiamo tantissimi paesi la cui lingua ufficiale fuori dall'Europa è l'inglese. Primo tra tutti possiamo menzionare gli Stati Uniti, che è una confederazione di stati enorme, ma anche Sudafrica, l'Australia e tanti altri. Anche molti paesi africani l'adottano come lingua, diciamo, non ufficiale ma co-ufficiale, perché è la lingua del telegiornale o comunque delle istituzioni, quindi a maggior ragione. Ma non è per questo motivo che l'inglese è diventata la lingua ufficiale, non è solo la quantità. Chiaramente il motivo principale è stata la colonizzazione, no? Ma soprattutto l'influenza che aveva allora il Regno Unito, essendo uno dei più potenti stati del mondo, che ha potuto colonizzare mezzo mondo perché aveva una flotta, aveva delle navi, aveva un esercito potente, delle risorse, delle ricchezze, no? Così come la Francia è anche stata una grande colonizzatrice, perché appunto aveva, e anche la Spagna, perché avevano forza economica, avevano l'esercito, avevano dei mezzi importanti, no? L'inglese poi si è, diciamo, fatto valere di più per questo motivo, colonizzando letteralmente mezzo mondo. Chiaramente la lingua che veniva imposta era la lingua inglese. Ad oggi la situazione è ovviamente differente, nel senso che ormai sono secoli che questo vige, che studiamo l'inglese a scuola, generazione e generazione, chi meglio chi peggio. Quindi ad oggi per me cambiare le cose sarebbe veramente complicato, visto e considerato che anche il linguaggio della tecnologia è quasi tutto in inglese, anche il linguaggio della medicina è quasi tutto in inglese, i testi scientifici sono quasi tutti in inglese. Quindi cambiare tutto ciò e utilizzare un'altra lingua dopo generazioni e generazioni di persone abituate a questo sarebbe veramente complicato. Forse non è impossibile, ma non lo vedo possibile nell'immediato futuro. Quindi, a parte ciò, mi sento di dire che ovviamente è logico ancora dare importanza a questa lingua e studiarla, anche se non a tutti piace. Ho notato questo nel corso degli anni. Infatti vi voglio raccontare un episodio che ai tempi mi aveva un po' stranito. Per me era logico doverla utilizzare come prima lingua straniera, in quanto era la mia unica lingua straniera ai tempi dell'università, cioè quando io a 18-19 anni mi sono iscritta all'università. Per poter accedervi bisognava fare un test, o provando appunto le proprie conoscenze in una lingua straniera, che poi sarebbe stata automaticamente la prima lingua di studio, oppure presentando delle certificazioni linguistiche che già si possedevano, provavano appunto un certo livello. Io ho fatto la seconda cosa, ovvero che ho avuto la possibilità, all'ultimo anno della scuola superiore, all'ultimo anno del liceo, di fare un'esperienza linguistica all'estero. Forse ve ne ho parlato, ho passato un mese intero a Londra studiando tutti i giorni in una scuola di lingua inglese per stranieri, una scuola privata, e facendo tantissima esperienza. Dopodiché, tornata in Italia, dopo quell'esperienza, ho dovuto sostenere un test, appunto, che provasse quello che io avevo appreso durante quel mese. E c'è da dire che io ho sempre amato l'inglese, perché ho cominciato ad ascoltare musica in inglese quando avevo forse 10 anni, non lo so, e mi incuriosiva il fatto di capire ciò che stessero dicendo, quindi mi andavo a cercare il testo e piano piano ho imparato tantissimo vocabolario, al che quando poi ascoltavo una canzone già conoscevo molte delle parole e comprendevo il testo in generico, mentre i miei altri amichetti, amichette, coetanei non facevano questo. Ci sono tante persone che hanno imparato anche molto lessico in inglese grazie ai videogiochi, perché i videogiochi di ultima generazione non erano disponibili in italiano, quindi pur di giocarci le persone cercavano un po' di comprendere ciò che le istruzioni, ciò che veniva detto, e poi la ripetitività delle parole facilitava l'apprendimento, no? Ognuno ha avuto il suo metodo, c'è chi l'ha imparato a scuola, penso una percentuale molto piccola. Io ho avuto la fortuna di avere un grande professore di inglese alla scuola superiore, ma prima no, quindi da quel momento in poi ho cominciato ad avere ancora più passione, e grazie a quell'esperienza di cui vi raccontavo ho potuto ottenere una certificazione. Tra l'altro io avevo dimenticato questa storia, certo che mi ricordo il mese che ho passato a Londra, indimenticabile, ma avevo dimenticato il fatto della certificazione, nel senso che non avevo presente visualmente quel documento, e l'ho ritrovato giusto qualche settimana fa, quando sono stata in Sicilia per poi partecipare al congresso a Bruxelles, perché avendo 2 giorni liberi mi sono messa a frugare in quella che era la mia stanza ai tempi della scuola, quindi vedere tutti i quaderni, i libri che mi erano rimasti, gli appunti, io scrivevo tantissimo. E tra tutte quelle scartoffie, tra tutti quei documenti, ho trovato appunto questo certificato che mi era stato rilasciato da questa scuola che si chiama Francis King School of English di Londra. Un'esperienza fantastica, ma io non mi ricordavo, io ero convinta di aver ottenuto il livello B1. Non so perché, forse mi sono convinta perché, ingannando la mia memoria, perché invece il requisito per entrare nell'università senza fare il test era presentare un certificato minimo di livello B1. Quindi mi sono automaticamente convinta, non ricordo, qualcosa del genere. Invece sul certificato c'è scritto che il livello di riferimento è B2, quindi avevo superato il B2. Grazie all'esame, come avevo svolto l'esame, effettivamente era andato bene, quindi era successo questo. Tutto ciò per dirvi che io ho utilizzato quel documento per accedere all'università, però chiaramente per me era scontato che anche se avessi dovuto fare il test, sarebbe stato test di inglese, mi sarei cimentata perché altre lingue straniere non ne conoscevo all'epoca, mentre altre persone magari hanno provato con altre lingue. L'episodio, nello specifico, che voglio raccontare, che mi ha fatto un po' cominciare a capire in quel momento che non tutti amavano l'inglese, era appunto la conversazione che ho avuto con altre persone conosciute i primi giorni di università. Quindi passato automaticamente quel test, grazie alla certificazione, cominciano le lezioni universitarie. Il mio corso di studi si chiamava e si chiama Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale. Comincio a parlare con delle persone, c'erano 2 ragazze che erano insieme a me nel corso di linguistica italiano, se non sbaglio. Quindi ci mettiamo subito a chiacchierare, tu che lingue fai, no? Perché si potevano scegliere 2/3 lingue. Allora io ho detto che la mia prima lingua era l'inglese, ovviamente per me era logico, la seconda lo spagnolo e la terza avevo scelto russo, scelta di cui poi mi sarei pentita, ma questo è un altro discorso, cioè l'ordine con cui ho scelto. Io avrei voluto scegliere russo come seconda lingua, ma mi sono autoconvinta che sarebbe stato impossibile per me, e quindi sarebbe stato meglio mettere lo spagnolo. Quando ho chiesto a queste ragazze, mi hanno detto che come prima lingua avevano messo il francese, e infatti avevano fatto il test di francese perché loro già parlavano molto bene, quindi erano entrate grazie a quello, e come seconda lingua spagnolo. Forse per voi non sarà strano, ad oggi forse è più normalizzato, però per me è stato molto strano sentire che non avevano completamente scelto l'inglese, quindi lo avevano escluso a prescindere, loro si stavano laureando. Beh, avevano appena iniziato, comunque il tema era quello di laurearsi, l'obiettivo era quello di laurearsi in una facoltà linguistica escludendo completamente la lingua inglese. Questo ve lo sto raccontando per dirvi che a distanza di tanti anni, nel lontano 2013, siamo quasi nel 2024, per me è ancora una scelta assurda. Chi lavora in questo mondo dovrà per forza, quasi necessariamente, possedere qualche conoscenza, comunque un livello sufficientemente buono di inglese, perché anche se non vogliamo interfacciarci con questa lingua, prima o poi accadrà. Ok, io decido che voglio escluderlo completamente dalla mia vita, mi sembra arduo, però non voglio parlarlo, quantomeno parlarlo non voglio farlo, perché magari lo ascolterò, lo comprendo, ok, e anche moltissimi siti web li troverò solo disponibili in inglese, moltissimo materiale anche di altro tema solo in inglese, va bene, faccio questo sacrificio, diciamo così, e lo sopporto, però non voglio parlarlo, va bene, ma nel mondo del lavoro prima o poi vi interfaccerete con un cliente o qualcuno, un collega, la cui unica lingua sarà l'inglese, o comunque l'unico mezzo per comunicarvi sarà quello, e il rifiuto completo di questa possibilità sarà un problema. Io penso ai miei clienti, tantissime persone, con tantissime persone ho utilizzato la lingua inglese per due motivi, o perché era l'unica lingua che loro conoscevano, e quindi per me è l'unico strumento per mettermi in comunicazione con essi, oppure perché non conoscevo la loro lingua madre ed era l'unica lingua franca che noi avevamo. Mi è successo con tante persone anche del Nord Africa, per esempio, i miei studenti marocchini, oppure i miei studenti, il mio studente egiziano no, perché lui già parlava bene italiano, però è un altro discorso, con moltissime persone. Adesso, dopo anni e anni e anni, chiaramente potrei anche bypassare questa cosa con alcuni, perché chi magari parla spagnolo chiaramente non è una preferenza, sinceramente per me sono entrambe lingue amate, quindi può succedere in realtà di mischiare, quindi spiegare alcune cose in inglese e poi cambiare allo spagnolo perché magari quella parola è più simile all'italiano, quindi gliela voglio suggerire in modo tale da associarla alla lingua di studio, oppure forse sarebbe meglio spiegarla in inglese perché è più semplice il concetto, dipende, ma comunque non potrei mai immaginare la mia attività senza l'inglese. Adesso vi dico la verità, ho un numero molto basso di studenti che studiano inglese con me, solo due al momento, mentre quando ho iniziato era un numero decisamente più alto, era la mia seconda lingua insegnata, ma le cose cambiano, ma questo non significa che io non la usi ogni santissimo giorno e più ore al giorno, perché appunto mi serve per comunicare con altri, nonostante appunto insegni italiano, insegni spagnolo o anche siciliano, ho avuto degli studenti dagli Stati Uniti ovviamente, quindi per loro molto più semplice comunicare con la loro lingua madre, no? Questo per dirvi che mi sembra assurdo volerla escludere del tutto, ma alcune persone non sopportano l'inglese, ho capito questo, forse è un trauma della scuola, non saprei dire, però mi sembra assolutamente irrealistico pensare che da un momento all'altro potremmo sostituirla con qualcos'altro. C'è chi dice il cinese è la lingua del futuro. Ma onestamente sarà la lingua del futuro nel senso che sarà più forte nel futuro? Ma loro considerano sempre, quando fanno queste affermazioni, il numero di parlanti nativi, essendo la Cina un paese estremamente popoloso, ma non solo, anche i paesi arabi sono estremamente popolosi e sono tanti, quindi se volessimo contare anche il numero di nativi di lingua araba avremmo un numero bello consistente, ma non dobbiamo solo considerare quello. Per me al momento è veramente irrealistico pensare che sia l'arabo e il cinese possano scavalcare l'inglese, anche per la difficoltà enorme per la maggior parte dei parlanti occidentali. Cioè, a parte che, pensate, ormai sono anni, decenni che studiamo inglese e sistematicamente anche nelle scuole, la qualità è quello che è, ammettiamolo, lo so perfettamente, ma comunque i giovani ragazzini, bambini italiani, anche se magari non riescono a parlarlo perfettamente, lo comprendono abbastanza bene, almeno dal livello della comprensione la maggior parte. C'è sempre il classico problema, capisco tutto ma non riesco a rispondere, no? Il classico problema italiano, però almeno quello, perché il processo ormai è stato avviato da decenni, no? Immaginate adesso di introdurre il cinese o l'arabo come lingua straniera, la prima lingua straniera forte nel sistema scolastico, quali disastri ci saranno, perché sono estremamente più complicate per noi, è chiaro che per altre persone non lo saranno e sarebbe forse più facile dell'inglese, tutto è relativo, ma l'inglese, a parte difficile o facile, che questa è un'opinione personale, soggettiva, la difficoltà, la complessità per noi è nettamente inferiore, anche per il mondo in cui viviamo, che è fortemente influenzato dagli Stati Uniti, quindi dalla cultura e dal modo di esprimersi. Addirittura ci sono delle persone che hanno adottato dei modi di dire della lingua inglese traducendolo in italiano, che però non sono corretti. Per esempio, una specie di futuro con il verbo andare a: adesso andiamo a fare, adesso andiamo a comprare, andiamo a vedere. Sì, alcune espressioni col verbo andare a più l'infinito esistono in italiano, però non è un futuro, si tratta di espressioni, no? Andare a comprare il latte è perfetto, no? Oggi andiamo a comprare il latte, andare a comprare, andare a vedere un film, chiaro, ma che cosa andiamo a fare oggi? Questa è un'espressione letteralmente tradotta dall'inglese che non corrisponde a una forma corretta di futuro in italiano, perché il futuro in italiano esiste, ne abbiamo ben due. Che cosa faremo oggi? Questo sarebbe più corretto, o forse meglio addirittura utilizzare il presente. Cosa facciamo oggi, in quanto lo consideriamo qualcosa di sicuro, molto meglio che appunto assimilare questa espressione e tradurla in italiano, così come altri errori, tipo la traduzione della parola education, come educazione in italiano, che è sbagliato. In italiano l'educazione è l'insieme di regole di buona comportamento, di buone maniere che i nostri genitori ci dovrebbero insegnare, quindi salutare e ringraziare, ma quello che si intende in inglese invece in italiano si chiama istruzione, cioè la cultura, la scuola, l'università, l'apprendere, no? E tante altre cose. Questo per dirvi che cosa? Che siamo estremamente influenzati dall'inglese, quindi volenti o nolenti, cioè che noi vogliamo o meno ammetterlo, che siamo d'accordo o meno, siamo bombardati da tutto ciò. Quindi il nostro contesto, per noi è naturale muoverci in questo mondo, doverci riadattare a una nuova lingua complessa, molto più complessa per noi, quale potrebbe essere il cinese o l'arabo. Sarebbe una bella sfida, e tra l'altro riscrivere appunto tutte le cose scientifiche, tutti i materiali, tutta la tecnologia, la terminologia, sarebbe veramente impossibile. Quindi penso anche per questo motivo che non sarà così immediato il processo. Se dovesse succedere, vedremo che cosa accadrà, ma non me lo aspetto nei prossimi 20, neanche 30 anni, onestamente, perché il numero di nativi non è sufficiente per determinare la potenza di una lingua, anche se alcune persone usano questa strategia per promuovere dei corsi. Studiate il cinese perché sarà la lingua del futuro. Senza dubbio è una lingua molto affascinante, e essendo complessa, chi la sa maneggiare bene, chi ha familiarità, chiaramente questo è tutto, è solo un punto in più, chiaramente, però bisogna trovare anche delle applicazioni pratiche, no? Vi racconto un altro episodio per appunto sostenere la mia tesi del fatto che non dobbiamo escludere l'inglese, ma dobbiamo abbinarlo anche a un'altra lingua, no? Per esempio, un'altra persona che ho conosciuto, forse ve l'ho raccontato, e l'ho conosciuto in un corso di lingua spagnola dove io insegnavo, stavo facendo un tirocinio formativo, e mi trovo questo ragazzo che mi racconta la sua esperienza universitaria. Lui, molto più grande di me, stava ricominciando tra virgolette da zero studiando lo spagnolo, perché all'università aveva fatto una scelta ardua e un po' coraggiosa, ovvero quella di scegliere come lingua, come prima lingua il cinese e come seconda lingua il giapponese. Adesso io non so come questo sia stato possibile, adesso non mi ricordo se lui aveva studiato all'Università di Torino oppure da qualche altra parte, evidentemente, perché, vi ripeto, come funzionava nella mia università, per anche le altre facoltà linguistiche, non per forza scienze della mediazione, la prima lingua doveva essere qualcosa in cui tu già avevi delle conoscenze, non potevi iniziare completamente da zero. Evidentemente forse lui veniva da un altro ateneo, non ricordo più, comunque aveva fatto queste due scelte proprio per il ragionamento che vi ho fatto precedentemente: il cinese è la lingua del futuro, il giapponese anche è veramente arduo per gli italiani, quindi se io riesco a dominarli entrambi avrò un futuro radioso, più o meno. Infatti, una volta che lui aveva fatto sacrifici e sacrifici per imparare entrambe le lingue abbastanza bene, sul mondo del lavoro, quando si era affacciato al fatidico momento, non aveva trovato nessuna applicazione, perché è veramente difficile lavorare in Italia con queste due lingue, tra l'altro escludendo completamente le lingue europee e neanche l'inglese, la lingua non ufficialmente ma praticamente ufficiale e internazionale, no? Al che non aveva trovato assolutamente nulla, quindi molto triste, anche molto deluso per tutti i sacrifici che aveva dovuto fare, per finire il corso di studi, aveva visto che praticamente non trovava lavoro, al che aveva ricominciato un altro percorso per imparare lo spagnolo, perché è una lingua veramente più forte nel contesto in cui ci troviamo noi per il lavoro, specialmente a Torino è una lingua che si può utilizzare moltissimo per lavorare. E mi diceva, adesso io dopo ovviamente un po' di tempo sto perdendo la dimestichezza con giapponese e cinese perché non li uso mai, chiaramente mantenere il livello alto non è facile se non posso praticare. Non so come è andata a finire la storia di questa persona, perché una volta che ho finito il tirocinio non l'ho mai più rivisto, spero che gli sia andata bene con lo spagnolo, però per dirvi che le scelte che dobbiamo fare devono essere oculate. Per me è giustissimo abbinare una lingua europea a una lingua non europea, quindi l'inglese e il cinese, fantastico, o qualsiasi altra combinazione, non ha importanza, anche scegliere solo le lingue europee, sì, va bene perché viviamo in Europa, chiaramente ci potrebbe essere un'applicazione, però state attenti a questa scelta. Intanto l'inglese tenetevelo sempre caro perché è la base, è la base. È vero che oggi molte persone vogliono dare più risalto ad altre lingue perché già danno per scontato la conoscenza dell'inglese, no? E quindi non lo mettono neanche tra le lingue che parlano quando si parla di questo argomento perché lo danno per scontato, però c'è ancora chi ha questo odio e questo astio nei confronti dell'inglese. Mi dispiace perché l'inglese è una lingua molto molto bella ed espressiva, veloce, musicale, anche la musica, siamo totalmente bombardati, no? Dalla musica in inglese, però bisogna fare attenzione a quello che si sceglie di abbinare, anche se ci si concentra solamente sulle lingue europee, specialmente le classiche, inglese, spagnolo, inglese, francese, anche questo potrebbe essere un errore nel senso dell'applicazione lavorativa, perché il mercato è saturo di persone che hanno queste combinazioni linguistiche, quindi se state facendo questa scelta in questo periodo o se già l'avete fatta e magari dovete aggiungere una lingua, fate delle scelte, dei ragionamenti un pochino più ampi, perché il mercato è veramente saturo. C'è anche chi solo insegna l'inglese, per esempio, o traduce solo dall'inglese all'italiano. Ho visto il profilo di una persona in questi giorni e mi sono chiesta com'è possibile che questa persona riesca a sopravvivere solo con quella combinazione linguistica, per carità, testi molto tecnici, ok, ma è veramente saturo il mercato dei traduttori dall'inglese all'italiano. Mentre, per esempio, se foste interessati, vi consiglierei di dirigervi verso anche il tedesco, che è una lingua che va molto, non ci sono così tanti traduttori dal tedesco all'italiano qualificati, specializzati e così via, e anche interpreti, credo. Il russo, che è una lingua ancora ostica e che anche di nuovo, io per esempio ho trovato la mia nicchia insegnando l'italiano e lo spagnolo a russofoni, perché letteralmente con l'azienda con cui collaboro ci sono solo io che posso fare questo, e questa è una fetta di mercato importantissima, perché ancora il russo, essendo una lingua paraeuropea, diciamo così, è al limite, ma ardua, perché comunque anche una lingua slava, non tante persone la scelgono all'università. Quindi fatevi guidare ovviamente dalla passione, dal cuore. Se la vostra passione è il francese, lo spagnolo, l'inglese, certamente sceglietelo, però fate anche delle scelte strategiche e non escludete completamente l'inglese. Mi sento di concludere in questo modo perché a mio modo di vedere sarebbe un errore, prima o poi vi capiterà, ma non concentratevi solo su quello, anche questo, ormai siamo quasi nel 2024, lo ripeto, dovrebbe essere quasi scontato sapere bene parlare inglese, non lo è, quindi non lo è ancora, almeno in Italia, però non vi distingue più di tanto, ma escluderlo completamente per me è un errore. Poi ognuno, se magari io lavoro solo e vivo in Cina, allora mi serve solo quello, è un altro discorso, poi ci sono sempre le situazioni specifiche. Bene, questo è quello che volevo dirvi, fatemi sapere la vostra opinione, se voi avete scelto di studiare inglese o l'avete escluso, se voi lo odiate o se lo amate come me, e se pensate ciò che penso io, se avete un'opinione diversa, fatemelo sapere. I canali per esprimere la vostra opinione sono differenti, come ho detto all'inizio di questo episodio. Io vi saluto e ci sentiamo prestissimo. Ciao!